questa serata è una serata che potrebbe sembrare monodirezionale, perché parliamo solo noi. In realtà, se non si sente, non perdete molto.
Questo funziona meglio.
Ecco, dicevo che potrebbe sembrare monodirezionale. In realtà avete ricevuto del materiale, anche delle serate precedenti, ma anche di questa sera, perché costituisce come un lancio di alcune idee che consentono di rifletterci sopra, di continuarle, ed anche di avere delle opportunità di dialogo e di scambio non solo in questa sede. Veniva da pensare, uno dei primi passaggi che fece Papa Francesco con la CEI, che devo dire eravamo in San Pietro, non fu felicissimo perché avevamo il Papa per noi, però diede giù, come faceva il Papa, su alcune questioni. Però tutti eravamo concitati perché c'era il Papa, era lì con noi, fu anche molto bello, eh? Ci diede la mano a tutti, volle che noi uscissimo insieme a lui con i vescovi, lui in mezzo ai vescovi, i gendarmi che non sapevano più cosa fare, il cerimoniere prossimo a una crisi di nervi perché aveva messo in fila la croce, il turibolo, e il Papa non partiva mai, e i gendarmi che guardavano la folla e dicevano giù dalle sedie, perché tutti erano sulle sedie che si agitavano, giù dalle sedie, giù dalle sedie. A un certo punto un gendarme continua a dire, guardando lui, anche lei reverendo, giù dalle sedie, giù dalle sedie. In realtà lui era già giù dalle sedie, è che era troppo alto lui. Il giorno dopo questo era il gendarme che lo chiamavano giù dalle sedie. E dicono anche che le guardie svizzere ci hanno goduto un mondo, perché un po', adesso qua non si può fare dei paragoni di qua dal Tevere, ma quando un gendarme fa una pestata, una guardia svizzera non è che pianga, ecco, e reciprocamente. Gendarmi con i quali mi complimento tutte le volte, perché la loro divisa è nera-azzurra, hanno una banda nera sull'azzurro, e io ci ho goduto un mucchio quando sono andato a Roma l'ultima volta, dopo che noi avevamo licenziato la Lazio dalla Champions. Però devo dire che ho anche goduto di incontrare il vescovo di Frascati dicendogli che era il vescovo di Parma, intelligenti paucca, ma perché li abbiamo mandati in via noi. Questo per dirvi le cose che vi resteranno in mente. No, volevo un po' anche staccare. Ho pensato un po', non tanto questa mattina o di stanotte, a queste mie riflessioni. Ci ho pensato un po' in itinere e ve le metto così, un po' davanti, come un passaggio ulteriore. Non è compiuto, non è un discorso organico. Parto dal Vangelo di Marco, al capo decimo, la guarigione di Bartimeo. Lo sappiamo quel brano, l'abbiamo davanti. Bartimeo è solo a Gerico, la compagnia è Gesù, e a Gerico c'è Bartimeo lungo la strada, seduto, che chiede l'elemosina. È giunto a Gerico mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e molta folla. Il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù di Nazareth, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Ecco, c'è un cieco, forse giovane, è figlio di Bartimeo, non si dice che era morto Bartimeo, forse era giovane, ed è seduto a terra. È in una situazione difficile, dipende dalla carità degli altri. Ma a un certo momento lui sente che passa Gesù. Sente perché qualcheduno forse gli ha risposto che quel clamore era perché passava Gesù di Nazaret. E a quel momento lui grida, parla. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma gli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamato. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. A quel punto ha sentito che passava Gesù e lui non riesce più a smettere, non può tacere. E a quel momento la reazione di Gesù non è Bartimeo, ma è mandare qualcuno che dica a Bartimeo: coraggio, alzati, ti chiamo. Attorno a Gesù c'è una comunità, c'è qualcheduno che spiega il clamore, è Gesù che passa, e c'è qualcheduno che chiama a nome di Gesù. A quel punto, egli gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: cosa vuoi che io faccia per te? Il cieco gli rispose: rabboni, che io veda di nuovo. È l'atteggiamento che ci meraviglia, perché getta via il suo mantello. Il mantello è l'unica cosa che aveva. Nella Bibbia il mantello è la cosa che non si può prendere in pegno di notte, perché è quello che copre le nudità. È l'unica cosa che ha il povero per scaldarsi, è l'unica certezza, vera o presunta. Ma a quel punto lui lo getta via. Non gli interessa più, perché ha trovato qualcosa di diverso. La persona seduta a terra si alza in piedi e venne da Gesù, ha una direzione precisa. Ora è nella posizione retta, quella dell'uomo. E a Gesù chiede che lui veda di nuovo. Questo veda di nuovo, certo, è un fatto fisico, probabilmente era diventato cieco, ma è una luce diversa, siamo nel Vangelo di Marco. E vedere di nuovo anche dopo esperienze passate, quella vera fiducia che la fede progredisce, come diceva Don Michele, e che non è perché a 12 anni non li vediamo più, è finita. E a quel punto Gesù dice: va, la tua fede ti ha salvato. Quello che mi sorprende è che lui va dietro a Gesù, non va da un'altra parte. Ve lo lascio come l'ho sentito, ecco, come una parabola di quello che ci siamo un po' detti in questi giorni e del nostro tentativo di essere con, insieme a tutti i giovani come Chiesa. Fare sentire che il Signore passa, perché ci passiamo anche noi, chiamare a suo nome. E con lui passare con Gesù dove c'è la gente e dove ci sono anche dei giovani che casomai sono a terra. È un fatto, un evento, ma prendiamolo anche come una parabola nella quale ognuno di noi si mette dentro, assumendo quel ruolo, quel posto che ritiene più importante per lui, che lo sente più disegnato su di sé. Siamo coinvolti come persone, siamo coinvolti come comunità. A questo punto mi viene da pensare ad un'immagine che Don Michele sottolineava, il pellegrinaggio a Roma di quest'estate dei giovani. Ci andremo anche noi da Parma, Partiremo da Palma, andremo fino alla Cisa, poi lì magicamente il mattino dopo ci troveremo sul lago Transimeno, dico bene, o giù di lì, sul lago, e andremo a Roma. Deo adiuvante, spero proprio di esserci anche. A Roma ci sono già stato, a piedi anche, nel 2000, ma ogni viaggio è nuovo. E mi piace questa immagine perché è quella di una chiesa che ha deciso di camminare chiamando insieme i giovani, anche facendoci sostenere dai giovani. Abbiamo ricordato l'esperienza del Concilio, prima di queste ce ne sono state tante altre. Io parlo di questa proposta che io feci alla fine della GMG di Madrid, un po' forzato forse, la mano l'ho forzata io, ma questa proposta che ha visto gente partire nel concilio da laico e da laica e alla fine si è trovato prete suolo, qualcuno è partito da solo e alla fine si è trovato sposato, qualcuno anche voleva partire, ma gli abbiamo dedicato il numero uno degli iscritti al concilio perché ci guardava già dal paradiso, penso a Daniele. Qualcuna, chiedo scusa Alberto, ma posso dirlo, mentre facevi il concilio l'ha finito e dopo ha continuato ad essere membro dell'equipe, dello staff del concilio del paradiso. Ricordo queste persone perché sono i tratti della nostra chiesa, della nostra vita, esperienze di gioia e di dolore, un'esperienza fatta ma che ha ancora un peso significativo, forte. Bene, noi vogliamo procedere come quando si fa la francigena con i giovani. È un tracciato. Sai che devi arrivare lì, cioè camminare dietro al Signore e poi facilitare, o meglio, siamo chiamati ad indicarlo, facilitare quell'incontro. Poi dopo quell'incontro, quando il Signore si è fatto riconoscere, i giovani ci andranno dietro. Dicevo, la francigena è un tracciato. Uno può prenderla da Madesano come può prenderla da Fornovo, ma è importante arrivare a Roma. Così a Roma ci si arriva dal nord, come faremo noi andando a sud. Ma ci saranno delle diocesi che partiranno dal sud e andranno verso nord, o ad est, o ad ovest. Ecco, vogliamo fare questo, vogliamo seguire questo tracciato, certi che è il Signore che passa da dove ci sono i giovani, da dove sono a terra. Vogliamo fare questo. E a me viene in mente quell'icona che ho sempre davanti, l'icona, o meglio, quel riferimento certo, ce lo diceva ieri molto bene padre Jean-Paul Alvarez. Ci diceva chiaramente che la scrittura ha già tante risposte, non in senso confessionale, le ha tutte. Mi viene in mente gli Atti degli Apostoli. Nei momenti di difficoltà, anche di crisi, di cambiamento, l'invocazione allo Spirito. Ed è quello che noi facciamo, camminando su questo tracciato. Ma attenzione, perché quell'invocazione porta alla conversione. Pietro ha visto la tovaglia che veniva giù piena di animali immondi, ma poi quando è arrivato il gruppo di Cornelio, lui si è mosso dalle sue idee e dalle sue convinzioni e c'è andato. Non è soltanto l'invocare lo Spirito, ma è anche lasciarci convertire e anche fare dei passi che prima non abbiamo fatto. È questo che io invoco, vedete, veramente, io lo invoco con tutto me stesso, che il Signore ci indichi quella strada, la strada da compiere su quel tracciato che sappiamo avere una meta, ma che ci accompagni Lui. E vedete, adesso entro nel merito, questo dobbiamo farlo tutti insieme. Tutti insieme dobbiamo farlo. Non è, non abbiamo più la possibilità di farlo l'uno all'insaputa dell'altro. Una volta questo era un qualcosa non fatto bene, oggi è il precluderci un kairos, un momento di grazia, anche un'urgenza. E io qua penso alle nuove parrocchie, penso alle associazioni, ai movimenti, penso a tutti. Per questo credo che il Sinodo sia veramente un tempo di grazia. Lo dicevo ieri e lo ribadisco oggi. Abbiamo sentito l'esperienza del Consiglio Pastorale, che sta procedendo bene, perché non l'abbiamo fatto per farlo. Vedo che proprio il soffio dello Spirito è in quel Consiglio. Dobbiamo anche pensare ad uno strumento permanente che segua il Sinodo e che poi si metta a invocare lo Spirito e a diventare uno strumento della nostra Chiesa che pensi a questo tracciato che vogliamo fare con i giovani, a questo cammino che vogliamo fare con i giovani. Non possiamo dire, c'è tutta una parte che è nostra, che se non la facciamo siamo colpevoli. Penso allora concretissimamente alle visite pastorali che ho fatto in tutto il forense. Siamo alle porte di Parma, a volte con una geografia strana, perché abbiamo fatto la visita a Marole ma non l'abbiamo fatta a Pannocchia, ecco perché la geografia è fatta così. Io non ho trovato una nuova parrocchia, metteteci anche che forse c'era il vescovo, ma capite che il vescovo, specialmente questo, non fa un grande effetto, cioè quindi che ci sia o meno. Però io non ho trovato una nuova parrocchia dove, al momento in cui abbiamo fatto l'incontro dei giovani, fosse stato deserto. Casomai in alcune ce n'era uno, due, in qualche d'uno c'è stata la sorpresa che c'era un gruppo significativo, casomai con grande difficoltà, poi però normalmente mi ho ricavato un'esperienza di dialogo. Non è vero che non ci sia. Non è vero. A volte siamo noi che viviamo una difficoltà, io vescovo per primo. Allora non è vero che non ci siamo. Adesso avremo la visita pastorale alla città, che è quasi la metà di più della popolazione della diocesi. Siamo sui 320.000 abitanti, Parma ne fa 160.000, 170.000. Io mi aspetto delle cose belle. Sono sicuro di trovarlo, ma dobbiamo veramente non rassegnarci ad essere su due rotte diverse. La rassegnazione non è cristiana, non è evangelica. E poi penso anche concretissimamente, l'ho accennato là ieri, ma lo ribadisco oggi con molta serenità, è il momento del trasferimento di alcuni preti. Una fatica per i preti, una fatica enorme per il vescovo. A parte, sembra di essere nella sedia delle sette frecce. Vedetelo, il bianco e nero si scarica. Questa pattuglia che si trova ad avere addosso centinaia di frecce che gli cadono addosso. Un po' a volte così, firme contro firme, sindaci. L'anno scorso sembrava di essere alla lotta per le investiture. Bonifacio VIII, dico bene, ecco, no, scusate, perché mi faccio trasportare un po'. Ho ricevuto una lettera dove si dice che la nostra parrocchia deve sempre avere il prete per sempre qui, permanente, perché siamo 2.000 abitanti, non siamo mica quel 100 lì vicino, Così, Prima mi è stato detto, mi raccomando, che non vada via, adesso grazie che ce l'hai lasciato, non è... Mi fermo qui. No, io perché dico questo? Perché uno dei criteri che io ho davanti è assicurare ad ogni zona pastorale la possibilità di una proposta di pastorale giovanile. attraverso la presenza di un presbitero e di animatori, di qualcheduno che se ne faccia carico. Questo è un criterio che noi, io, i vicari zonali a cui chiedo consigli, i vicari episcopali, abbiamo per cercare di coprire la nostra diocesi, non solo della celebrazione eucaristica fondamentale, ma della catechesi, dell'annuncio del Vangelo, con un caso particolare ai giovani. Per questo adesso, scusate se mi sono espresso in termini un po' così folcloristici, per questo chiedo la grande disponibilità ai presbiteri a darla, perché anche se casomai si è rimasti lì per anni, si è fatto delle cose veramente belle, forse avviene anche il momento che per il bene di una comunità, dei giovani, avviene dire ciao ragazzi, vado a fare un altro servizio, perché casomai qui c'è un'opportunità di un giovane che possa venire ad avere qualcosa di più così per la pastorale dei giovani. E anche le comunità parrocchiali che dicono don grazie, ti seguiamo con la preghiera, sappiamo che non ci abbandoni, è un distacco che ci dispiace tanto. A volte si trovano soluzioni ipotetiche che vengono ad essere rese impossibili da un diniego degli uni degli altri, che io ben capisco. Ecco, aiutiamoci veramente. Mi piace, e allora penso anche a quanto sia fondamentale il percorso che stiamo facendo. Lo concluderemo il primo anno con la preghiera della scuola per formatori dei formatori. È fondamentale quello che stiamo facendo. Non è un ornamento sulla torta, ma è un ingrediente essenziale. Queste figure ministeriali che nella nostra diocesi possono nascere, possono formarsi, possono crescere e dire io ci sono. Io penso sempre con grande gratitudine a quello che è successo nella nostra diocesi alla fine dell'Ottocento. La nascita di congregazioni religiose per i poveri, per le ragazze, per le carcerate, che bene. Queste persone, questi santi di ieri e di oggi che girano, vorrei che nascesse, che lo Spirito Santo, lo invoco, alimentasse lo spirito di persone che si rendono disponibili a questo servizio, in questo caso verso i giovani, anche disponibili ad andare in una comunità diversa dalla loro e trovare delle comunità che li accolgono ringraziando Dio di questa opportunità. Ne abbiamo bisogno e le opportunità ci sono. Ecco, non sciupiamo in questi doni dello Spirito, invochiamoli. Ecco, poi penso anche a tante situazioni comuni, sto chiudendo, vedete che il mio discorso non tanto di, ma anche molto concreto. Penso quanto sia importante comunicare, ma avere dei riferimenti di comunicazione che arrivano con puntualità nelle nostre case. Non è andato il video che è stato trasmesso a San Pellegrino nel martedì del Vescovo? Questo lo possiamo trovare sul sito della diocesi. Se lo postiamo, io non ci riesco, ma qualcuno ci riesce. Come ad esempio lì si trova, ad esempio, la bella esperienza di pellegrinaggio che i giovani hanno fatto in Terra Santa. Basta andare lì gratuitamente. Penso al sito, penso a Giovanni Paolo TV, penso a Vita Nuova. Dobbiamo dire un grazie enorme. Noi lì troviamo. Allora, io sfido chiunque. Se perdo sono contento, vi offro un gelato virtuale, però domani andate a vedere sulla Gazzetta se porta un evento che non è da poco, di 300-400 persone, adulti e non, che da tutta la diocesi sono venuti qui a Sant'Andrea, a fare 3 ore di formazione. Se domani ci sarà, se uno telefona a Molinari e dice fallo apposta, che avrà poi la sua coscienza, ma sarei contento. Noi abbiamo bisogno, con umiltà, di avere una comunicazione che ci raggiunga, e gli strumenti ci sono, Ecco, anche questo fa parte di un procedere sereno, di un procedere nel, come si fa in una famiglia, dove ci si guarda, si vede quello che c'è, le risorse che abbiamo, di persone, di cose, e si fanno i passi considerando questi, quello che abbiamo, ma anche con, in un modo bello. Io credo che noi siamo, dobbiamo essere questa famiglia che non sciupa nulla, che guarda i doni che ha, che li invoca fortemente e che procede con serenità, con forza e creatività. Allora finisco e dico grazie a tutti voi, ma lo dico di cuore, l'ho detto ieri sera, questa non è semplicemente formazione, questa è un'esperienza e un fare chiesa, con il vostro povero vescovo, noi insieme e fare chiesa. Abbiamo pregato, abbiamo ascoltato, dibatteremo insieme in altri momenti, abbiamo qui una preoccupazione, una gioia per i giovani che porteremo nel e via. Grazie veramente a tutti. Per voi è stato sacrificio venire qui, lo so, vedo la gente della montagna, vedo dei sacerdoti, dei presbiteri anziani, vedo dei giovani, grazie, è stato un sacrificio, vi dico grazie a nome del Signore, volete bene alla Chiesa. Consentitemi un grazie a questa parrocchia che ci ha accolti, a Don Rocco, grazie di cuore veramente. E così pure un grazie a Don Stefano, alla segreteria, ai materiali che abbiamo trovato, presi dal lavoro precedente di Vita Nuova. Io dico grazie veramente a tutti, perché dietro a quello che abbiamo vissuto c'è stato un lavoro intenso. Usciremo presto, e chiudo, anche con le parole più chiare sulla riforma della curia. Però se abbiamo lavorato così è perché gli uffici hanno collaborato insieme e perché vogliamo realmente metterci al servizio di tutti. Vogliono mettersi al servizio di tutti. E dico grazie anche ai relatori, qui c'è Don Michele, grazie veramente di cuore. E mi fermo qui, possiamo chiudere con la compieta e portare a casa, credo, in bocca il buon sapore di un qualcosa di bello che abbiamo gustato insieme. Grazie.